Der von jetzt Jahre, der kalte Bade. Non so se riesco a rispondere a tutte queste domande oggi. Che differenza c'è tra yoga e meditazione? Ma yoga è un termine piuttosto vasto. In India include una grande gamma di pratiche spirituali. In Occidente tendiamo a pensare di un più che altro di una disciplina fisica, di mettersi in diverse posizioni, pieno loto, eccetera, Hatha Yoga. Da quello che mi ricordo, l'origine della parola è unione. E quindi forse nel senso originale è l'unione con la verità o con la realtà ultima. E infatti la parola è anche usato nei testi canonici della parola del Buddha, che mi sembra di avere questo tipo di connotazione, la pratica spirituale. E quindi c'è diverse forme di yoga che mi ricordo, c'è Hatha Yoga, che più che altro sono gli esercizi fisici, sviluppando consapevolezza del corpo, nel movimento, nella posizione soprattutto. E poi c'è Bhakti Yoga, che è una pratica devozionale. Spesso c'è una figura, una divinità, un guru, e si dedica a se stessi a questa figura. E poi c'è Kama Yoga, che è la pratica del fare il bene. E c'è Raja Yoga, che è forse più vicino alla contemplazione, ad una via spirituale nel senso senso più alto. Allora, in Occidente, generalmente, quello che succede è che le persone vogliono fare esercizi per benessere fisico e forse anche per calmare la mente. E spesso gli insegnanti di yoga introducono la meditazione in modo semplice e poi a volte dicono: se volete approfondire andate dai buddhisti. E noi, quando vediamo che le persone hanno difficoltà a sedersi perché una poca flessibilità nel corpo e sono molto nella testa, sembrano di avere poco contatto con il corpo, consigliamo di fare yoga. E ci sono diversi insegnanti di yoga che vengono al monastero, che anche portano dei studenti, e quindi sono complementari, diciamo. Allora, inizio con questo, cioè ci sono tante domande, forse devo risponderei in breve. Mi piacerebbe sapere qual è la differenza fra il vostro modo di vivere e pensare e quello di Gesù, e se ci sono aspetti simili. Ma non sono un esperto sul cristianesimo o sulla storia di Gesù, devo dire. E il Buddha è vissuto più o meno 5 secoli prima di Cristo in un'altra parte del mondo. E in India di quei tempi c'era già una cultura abbastanza sviluppata di ricerca spirituale. E c'era un livello di organizzazione che permetteva una specializzazione di lavoro. Non è che tutti dovevano produrre il proprio cibo da mangiare, si poteva fare il falegname o fare il saio o qualcosa del genere. E guadagnare e comprare del cibo e sembra che in generale c'era anche un eccesso di cibo coltivato, così una certa proporzione del popolo poteva dedicarsi alla via spirituale, alla vita spirituale e di essere sostenuti dalla libera offerta, da questi avanzi di cibo. Quindi c'era già una cultura di mendicanti spirituali, persone che avevano lasciato la vita di casa, di fare una vita di semplicità, di rinuncia, e dedicandosi con tutto il cuore alla pratica spirituale, sostenuti dalla libera offerta dalla gente. E quindi il Buddha aveva adottato questo approccio, questo modo di vivere. Lui e i suoi discepoli avevano una ciotola e facevano l'acquesto la mattina per ricevere offerte di cibo e vivevano in modo semplice, con una disciplina abbastanza rigorosa, che la castità e non avere fondi, ricchezza privata e di non violenza, eccetera. E questa comunità è stata stabilita durante la vita del Buddha, perché è vissuto ancora 45 anni dopo il risveglio. E quando all'età di 80 anni il Buddha è morto, c'era già una grande comunità di monaci e di monache, avevano già una vita strutturata, regole, protocolli, eccetera, che poteva dare una continuità nel tempo che arriva ad oggi, attraverso tutti questi secoli, portando questo messaggio del Buddha, c'è una continuità. Mentre Gesù è vissuto un'epoca diversa, un clima diverso, e non aveva stabilito una comunità, eccetera. E ci sono dei testi che erano scritti parecchio tempo dopo, però noi quando incontriamo contemplativi cristiani, spesso sentiamo molto in sintonia. Ad esempio, c'è qui vicino l'abate di Farfa, è un monaco che risiede lì, adesso è praticamente il priore, Don Santo, È un grande amico nostro, sono 25 anni che ci conosciamo e lui viene abbastanza spesso, infatti viene domani per questa cerimonia di catena e noi andiamo a trovare e noi sentiamo come fratelli. Perché c'è un'esperienza condivisa che va oltre le dottrine, le dogme, perché queste sono convenzioni. E poi quando si pensa, ad esempio, alla base della vita monastica, della povertà, castità, ubbidienza, è molto simile, i dettagli sono diversi. E per noi ubbidienza non è ad una figura, ma alla disciplina, al vigna che è stato stabilito durante la vita del Buddha. Quindi si potrebbe dire molto su questo, si potrebbe fare una dottorata di ricerca solo su questa domanda. Quindi lo lascio qui per adesso. Quanto per voi è importante il corpo fisico e la materia, ma questo corpo fisico fa parte della nostra vita, non va ignorato. E bisogna avere un giusto equilibrio di fare cura del corpo. Perché quando il corpo è in buona salute, sentiamo meglio, la mente è più tranquilla, abbiamo energia e possiamo vivere meglio. E così anche noi monaci che facciamo una vita di grande rinuncia, possiamo mangiare tutti i giorni, solo in mattinata. Però si può adattarsi, non è tanto difficile. E possiamo prendere medicinali per quando stiamo male. Il Buddha ci ha permesso di coprirci. C'era una delle sette nel tempo del Buddha che andavano nudi. Per fortuna il Buddha ci ha permesso di coprirci. Dobbiamo anche coprirci bene. E così via. Si tratta di trovare il giusto equilibrio, di fare cura di se stessi, ma senza essere ossessionati. Allo stesso tempo, riflettere che siamo soggetti ai cambiamenti naturali, la vecchiaia, la malattia, la morte. E usiamo il corpo anche come uno strumento di meditazione. È molto utile per questo, perché ci portiamo ovunque andiamo. È sempre qui ed ora, e quando viviamo senza applicarci in qualche modo, senza rivolgere l'attenzione a qualcosa di specifico, è facile che ci perdiamo continuamente nelle vecchie abitudini mentali che spesso non sono di grande beneficio, le preoccupazioni per il futuro, rimuginare il passato e le fantasie, la proliferazione mentale. Sicuramente il pensiero applicato può essere utile in certi momenti. Però il problema è che spesso non sappiamo fare altro e viviamo in questo mondo che abbiamo creato noi, che spesso ha poca connessione con la realtà delle cose come sono. E quindi questa pratica molto semplice nella meditazione di rivolgere attenzione al corpo. Per stare presente nel qui ed ora e permettere queste abitudini della mente di calmarsi in modo naturale, di raccogliersi, unificare corpo e mente. Il respiro, questa funzione del corpo, è molto usato come oggetto principale dell'attenzione per stabilire una presenza mentale più contenitiva, una mente più raccolta, silenziosa, e può anche portare un senso di agio e di benessere nel qui ed ora. E che può essere usato anche per vivere in modo più consapevole, in generale, come un'ancora dell'attenzione, che permette di vivere con una consapevolezza più aperta, inclusiva, che dà una prospettiva. E quindi il corpo. Sì, è soggetto al cambiamento, non è veramente nostro, nell'ultima analisi. Non ci appartiene perché è come avere un affitto. Prima o poi sarà preso via. E mentre siamo ancora in vita facciamo buon uso, ma sviluppando questa meditazione prima con il raccoglimento e poi investigazione possiamo venire a questa realizzazione diretta, liberatoria, di non essere più identificati con le condizioni mortali del corpo e della mente. E poi lo stesso con la materia, facciamo buon uso senza attaccarsi. Il Buddha ci ha incoraggiato di riflettere spesso sulle quattro necessità, quattro sostegni per la vita: il cibo, il vestito, il riparo e medicinali per quando stiamo male. E noi siamo mendicanti e così dovremmo accontentarci con quel che viene offerto invece di nutrire desideri per qualcosa di meglio, qualcosa di più. Ci accontentiamo con quello che abbiamo, apprezziamo la generosità delle persone che lo offrono. E così la mente è molto più libera e non passiamo tutto il tempo cercando sempre qualcosa di più. E così anche il nostro impatto sulla materia è minimo. Vi piace la vita che fate? Sì, mi piace questa vita. Non sono qui da obbligo, era la mia decisione che avevo preso 44 anni fa. Il fatto che sono ancora qui è perché è quello che voglio fare veramente. Non prendiamo voti per tutta la vita. È facile lasciare la vita monastica e tornare alla vita laica. È più difficile diventare monaco, c'è un processo graduale che vogliono almeno un paio di anni, mentre se uno veramente ha deciso di non voler fare più, c'è una cerimonia molto breve, molto semplice, ripetendo una frase di aver abbandonato, aver rinunciato all'addestramento monastico. E personalmente sono molto contento, molto grato, sento molto fortunato di aver scoperto questo quando ero ancora giovane, e prima di avere dei legami o responsabilità. Allora, ci sono diversi altri su questo, ma magari torno dopo se riesco a finire le altre domande. Qual è il lignaggio Theravada più antico? Ma diciamo che Theravada è conosciuto come la scuola antica, la scuola che è più vicino al buddismo originale. Quando parliamo dei lignaggi, di solito pensiamo, ad esempio, io sono un discepolo di Ajahn Sumedho, monaco americano che è vissuto 10 anni in Thailandia sotto la guida del suo maestro Ajahn Chah, che era un discepolo di un altro monaco e così via. E ci sono altri lignaggi, c'era un monaco inglese che è morto diversi anni fa, era Ajahn Paniwado, che era un discepolo di Ajahn Mahabua, che è un discepolo di Ajahn Mam, ma più di alcune generazioni non hanno notizie. E comunque ci consideriamo tutti discepoli del Buddha, che facciamo parte della stessa tradizione. E vediamo tutti come il Buddha, come il nostro maestro, e tutto viene dal Buddha. Quindi non ha senso cercare di capire qual è il più antico, e siamo della stessa tradizione, in un senso siamo dello stesso lignaggio. Come lasciare andare una sofferenza che si sente per la consapevolezza che qualcosa sta cessando. Ma nella domanda, intuisco che quando si dice di voler lasciare andare una sofferenza, e vuole non avere la sofferenza. E quindi un rifiuto, un'avversione verso la sofferenza. Lasciare andare, non è intesa come annullare qualcosa, spazzarsi di qualcosa, ma forse bisogna dire invece lasciare stare, lasciare essere. Quando proviamo dolore di qualche tipo, sofferenza, bisogna ammettere nella coscienza. Se seguiamo la tendenza condizionata, cerchiamo di distrarci in qualche modo, cerchiamo di evitare, assorbirci in qualche esperienza piacevole. E molto spesso questo crea soltanto altra sofferenza. Diventiamo dipendenti, trasgrediamo i precetti nel cercare di ottenere quello che vogliamo, oppure ci lasciamo prendere dalla rabbia, dando la colpa a qualcun altro e proiettando le cause della sofferenza all'esterno. E quindi creando conflitti e problemi che non risolvono niente alla fine. Così il Buddha ha detto: nella presenza di sofferenza c'è un bivio, c'è una direzione che porta ulteriore sofferenza. È quella che stavo dicendo, che seguendo le tendenze abitudinarie, come siamo condizionati di cercare di distrarci in qualche modo, dimenticare o assorbirci in qualche esperienza piacevole. E l'altra direzione, la ricerca. Invece di cercare di fuggire da quello che proviamo, utilizziamo queste facoltà che abbiamo di rimanere presenti, di rimanere consapevoli. Ad esempio, usando il corpo, avendo sviluppato questo contatto con il corpo e quello che proviamo a livello sentito, possiamo includere nella coscienza, quello che proviamo qui ed ora, senza giudizio, con un atteggiamento benevolente e con un livello di gentile sopportazione per il disagio. E così possiamo guardare dentro l'esperienza stessa, invece di rimanere con l'apparenza superficiale a quale reagiamo. Oh, questo è brutto, non lo voglio, c'è qualcosa non va, devo cercare di sistemare, devo lasciare andare la cosa. E se invece guardiamo dentro, cominciamo a vedere che non è così reale o sostanziale come sembrava. E quando stiamo a testimoniare, invece di perdersi dentro da una parte o negare dall'altra parte, vediamo che come ogni altra cosa, raggiunge un picco e poi va in declino e scompare. È impermanente. E quindi il modo di lasciare andare è di lasciare stare. Il rifugio è nella consapevolezza. La consapevolezza non soffre, ma conosce la sofferenza come una condizione, un oggetto dell'attenzione. Quello che conosce la sofferenza è libera e questa facoltà di consapevolezza già l'abbiamo. E la grande parte della sofferenza viene dal non voler sperimentare questo. E quindi ci lasciamo condizionare. I nostri sforzi sono per cercare di sbarazzarci di qualcosa e quindi questo solo tende a intensificare o prolungare, appesantire. Non va alla radice delle cose. Magari si può riuscire a trovare momenti di sollievo con la distrazione. Però non risolve niente, si sviluppa altre abitudini malsane che portano altre sofferenze. E abbiamo un livello di sopportazione che possiamo sviluppare, mantenendo una prospettiva di una consapevolezza aperta. Quel fastidio, quel dolore, quella sofferenza sono una piccola parte di un totale più grande. E poi vediamo che un momento alla volta, avendo questo quadro grande, è sopportabile. E non aggiungiamo tutta quella sofferenza sopra. Cosa ne pensa del bisogno di amore altrui? Come gestirla dentro di noi? Mi sembra che ultimamente questa domanda viene sempre più spesso. Non so che se un fatto di questi tempi. Allora, se noi Sentiamo il bisogno di amore degli altri, è comprensibile, perché siamo, cresciamo con l'amore, grazie all'amore dei genitori, e ci fa sentire sicuri, protetti, eccetera. Però come adulti non possiamo sempre dipendere sugli altri. E anche persone che ci amano, magari non l'esprimono sempre. E poi la vita ci porta inevitabilmente alla separazione. Però questo è qualcosa che possiamo sviluppare dentro di noi. Infatti, l'insegnamento di Metta, che il Buddha incoraggiava, che a volte viene tradotto come buona volontà, benevolenza, gentilezza amorevole, anche nella sua espressione superiore, come amore incondizionato. C'è un discorso del Buddha, Metta Sutta, che reciteremo stasera dopo la meditazione, che si trova in traduzione in italiana con questi libri vicino alla porta esterna. E il Buddha dice: è come l'amore che ha la madre per l'unico figlio. E questa è una qualità del cuore che possiamo sviluppare. E c'è un tipo di meditazione che si può fare per sviluppare questo. E si inizia versando questa buona volontà verso se stessi. È diverso da altre forme di meditazione dove di solito c'è un oggetto già presente e si presta attenzione, si sostiene l'attenzione a qualunque oggetto. E questo invece si tratta di trovare accesso allo stato naturale del cuore non impedito. E si può usare suggerimenti, si può centrarsi prima nel centro del petto, nel cuore, ad esempio chiedendosi come sto adesso, come mi sento in questo momento. Quando non si sta cercando di descrivere, ma di essere in contatto diretto con quello che si prova nel momento. Quando io mi faccio quella domanda, sono più presente qui, nel luogo della sensibilità naturale. E si può permettere un dolce sorriso sulle labbra, come spesso le statue del Buddha hanno quel semi-sorriso, e sentire un rilassamento, un alleggerimento, un rallegramento, e poi permettere, portare quel sorriso nel cuore. E con questo ci può essere un senso di apertura, di espansione. E si può esprimere un augurio che io possa stare bene, libero dalla sofferenza, e sentire un calore che si espande nel petto, che si riempie con questa energia positiva del cuore. E Per molte persone viene difficile all'inizio perché a volte non sentiamo di meritarlo o sembra egocentrico. E in questo caso si può modificare un po' l'espressione, si può dire che questo essere qui possa stare bene. Perché bisogna coesistere una vita intera con questo essere qui. Così conviene almeno adottare un atteggiamento gentile. E possiamo riconoscere che in fondo siamo attratti alla bontà, vogliamo fare il nostro meglio in questa vita. Per noi stessi, per gli altri, non vogliamo essere persone cattive, non vogliamo creare sofferenza. E quindi poter ammettere a noi stessi, in fondo, cos'è che è attratto alla bontà, se non è già bontà. E tendiamo ad identificarci con i nostri difetti, le nostre debolezze o i nostri errori del passato. E non possiamo iniziare già perfetti. E dobbiamo imparare anche dai nostri sbagli, perdonarci e rafforzare, ricordare, ristabilire le buone motivazioni. E così possiamo almeno non ammettere questo e di poter stare in pace con se stessi. E poi si comincia a espandere verso l'esterno, irradiando un campo sempre più esteso, che tutti fino a non c'è più confine. Che tutti gli esseri viventi possano stare bene, essere felici. Perché come noi, tutti gli altri esseri non vogliono soffrire, non vogliono essere felici e essere in pace. E quindi sviluppa questa consapevolezza non separativa, inclusiva, dove sentiamo connessi in comunione con il tutto. E quindi possiamo iniziare così, di rivolgere un'attenzione gentile a se stessi. È già un buon inizio. E quando c'è un senso di vuoto, che magari ci sono molti modi diversi di cercare di riempire questo vuoto dentro, con il cibo, con mangiare o fare esperienze o cercare una persona e dargli un'attenzione speciale in modo che puoi sentire completi. Ma ovviamente questi non funzionano al completo. Possiamo avere momenti di sollievo, momenti di sentire gratificati, però sono brevi e quindi non c'è fine a questo. E possiamo invece rilassarci, aprirci, ad abbracciare con atteggiamento gentile, quel senso di vuoto, incompletezza, quello che c'è, senso di solitudine, senza voler allontanare, senza voler aggiungere o togliere qualcosa. E quindi un cambiamento di atteggiamento, invece di cominciare con il presupposto: questo vuoto è terribile, non lo sopporto, devo cercare qualcosa per farmi sentire meglio, meglio, magari quando trovo la persona giusta, posso sentire completo. E se invece non escludendo la possibilità di incontrare la persona giusta, avere una bella vita insieme, però anche lì prima o poi c'è la separazione, non si può stare sempre insieme per l'eternità. Quindi nel frattempo possiamo cominciare ad accogliere, ad abbracciare quel fastidio o senso di insoddisfazione o incompletezza e può trasformare l'esperienza. Forse cominciamo a sentire una completezza quando non siamo identificati con un io separato dal resto, e quando sentiamo connessi, in comunione, quando dimoriamo in questa consapevolezza senza confine che può includere tutto. Sono connessi, Samma Sankappa, nello duplice sentiero e Adhidhana, nelle 10 parami. Allora, Samma Sankappa è spesso, di solito, tradotto come retta intenzione o retto pensiero. Il secondo fattore dello duplice sentiero, che è il cammino di mezzo e le quattro nobili verità, il sentiero che può portare alla conoscenza diretta e alla liberazione dalla sofferenza. Il primo fattore è retta visione, retta comprensione, che ci dà un orientamento. Invece di cercare nella felicità, nell'ottenere, acquisire, diventare famosi, è un processo di lasciare andare quello che copre o quello che ostacola la serenità, la felicità naturale che ci può essere qui ed ora, quando non siamo presi dal brama, dall'odio e delle illusioni che sono le cause principali della sofferenza. E questo porta al Samma Sankappa, che sono l'intenzione verso la rinuncia e lascia andare verso non avversione e non aggressione. E questa viene integrata nella vita quotidiana, nei fattori successivi, applicati in questo modo nella retta parola, retto comportamento e retto modo di sostenersi per vivere. Quindi questo avendo dei principi morali, retta parola, usando la parola in modo che non crea sofferenza, che è disonesta o aggressiva, e comportamento che è non violente, non violento, che non, non ha, di non avarizia e di, quindi di intenzione verso essere gentili. Di evitare il comportamento sessuale che è di sfruttamento egocentrico e causa di sofferenza. Mentre sì, nelle 10 perfezioni o qualità spirituali. E questi, secondo la tradizione, sono qualità spirituali che il Buddha aveva sviluppato nelle vite precedenti, in modo che nella sua ultima vita aveva già tutte queste qualità importanti sviluppate. Era un essere umano normale, non era una divinità, aveva madre e padre, è nato su questa terra come un essere umano, normale, ma aveva queste qualità speciali. E uno di questi è Aditana, che si traduce di solito come determinazione o impegno. E questo può essere praticato in modi diversi e si può includere questa determinazione di vivere secondo i precetti morali. Però può andare anche oltre questo, ad esempio di dedicare del tempo ogni giorno alla meditazione, se c'è una certa determinazione di fare questo. È saggio iniziare con un livello di determinazione che è fattibile, che non è troppo ambizioso, perché magari se abbiamo iniziato a meditare da poco e facciamo la determinazione di praticare un'ora la mattina, un'ora la sera, forse è un po' troppo ambizioso, magari si riesce per qualche giorno e poi diventa molto arduo e diventa un fardello e è difficile da sostenere e quindi poi si fa sempre di meno e si salta la meditazione e alla fine porta solo un senso di inadeguatezza, di fallimento e non vogliamo sapere di più sulla meditazione. Mentre la determinazione può essere iniziare con qualcosa che è fattibile, come almeno mi metto sul cuscino una volta al giorno, almeno una volta al giorno. Poi mettendosi sul cuscino si può fare, no? È un momento. E poi quando si sta sul cuscino, allora mi rilasso. Mi chiedo come sto adesso, come sento, prendo atto di come sono le cose qui ed ora, se ci sono sensazioni, nodi di tensione nel corpo, rilassandomi, prendendo un'inspirazione, un'espirazione, e si può procedere così. E così sviluppando Aditana, determinazione, diventa un sostegno, perché quando, poi anche quando per vari motivi non si ha molta voglia di sedersi fermi, perché la mente è agitata, si sta passando un periodo difficile, si sa in qualche modo che la meditazione può aiutare. Ma l'idea di rimanere fermo per un'ora non si vuole neanche iniziare, mentre di mettersi sul cuscino è fatica. E così quando si sa, quando si fa una determinazione, bisogna farla. E così diventa un sostegno, ci aiuta a attraversare momenti difficili e di sostenerci nella pratica. Quindi questo è solo un esempio. Quando finiscono le parole e ci lasciamo andare, va bene tutto? Ma dipende, dipende. Può andare bene tutto per un momento o per un lungo periodo, dipende quali sono le cause e le condizioni. Però è una cosa di anche di rendere cosciente che quando finiscono le parole e ci lasciamo andare, sperimentiamo per un momento almeno silenzio, forse anche svuotamento. In questo possiamo provare una specie di pace. E di solito nella nostra vita quotidiana non siamo molto consapevoli dello spazio, del silenzio, o quando qualcosa cessa, la mente tende di andare sempre alla prossima cosa. E come ci sentiamo di essere su questa ruota che gira, che dobbiamo andare sempre avanti, sempre avanti. Dobbiamo spiegarci una cosa per andare alla prossima cosa. E poi quando finalmente non c'è niente più da fare, ci sediamo e ci addormentiamo oppure ci lasciamo prendere dalla preoccupazione di cose che dobbiamo affrontare domani. E quando siamo pienamente presenti e non stiamo più alimentando o perdendosi nelle abitudini mentali, è come prendere un passo indietro, allargare lo sguardo ed essere in un atteggiamento di ascolto. È tutto, almeno quello che succede a me, c'è uno svuotamento. O anche quando siamo presi dai pensieri di vari tipi, se invece di lasciarci risucchiare, di perdersi nei pensieri associativi. Siamo quello che ascolta, il testimone. Notiamo la cessazione naturale dei fenomeni, quando non vengono afferrati, notiamo che anche i pensieri cessano, cioè almeno un momento di silenzio tra un pensiero e un altro. E c'è questa pace naturale che è già qui ed ora, quando non ci stiamo attaccandoci ai fenomeni che sorgono e cessano. E possiamo vivere sempre di più in questa natura, la propria natura della mente. Il Buddha diceva che la mente è di natura, pura, luminosa. È solo che viene oscurata dalle cose che sorgono e cessano. E questi sono soltanto visitatori. E chi si rende conto di questo può sviluppare la graduale liberazione da quelli che sono chiamati le contaminazioni mentali, che sono soprattutto diverse forme di avidità, avversione e illusioni, perché questi non sono la nostra vera natura. Sono visitatori come le nuvole che a volte coprono il cielo. Come lasciare andare una dipendenza senza ricadere. Praticare meditazione e integrare meditazione nella vita quotidiana e grazie a questo, usando quel che già abbiamo, possiamo trovare accesso ad un naturale livello di agio interiore e di benessere, di contentezza, che non dipende su appoggi esterni, su soddisfare dei desideri, liberarsi da cose. Si tratta di prestare attenzione qui ed ora in questo modo, attenzione rilassata, e possiamo trovare accesso ad un naturale livello di agio, benessere nel momento presente, così com'è, e di apprezzamento per quello che già abbiamo, e così non c'è bisogno di essere così schiavi alla brama di avere, di ottenere e di non dover sempre essere presi da quel meccanismo che crea dipendenza. La liberazione è anche questo. E vediamo in modo chiaro la sofferenza che viene nell'attaccarsi alle cose che prima o poi ci lasciano, perché è tutto soggetto al cambiamento. Come vincere la paura di cambiare? Ma quando è presente paura, possiamo riconoscere che c'è paura per qualsiasi cosa. E invece di attaccarsi al presupposto che la paura non va bene, non dovrei avere paura. Possiamo ammettere nella coscienza c'è paura. È così com'è. Il contatto con il corpo, quello che proviamo a livello sentito, può darci un modo di stare presente con le cose come sono, di ammettere quello che proviamo senza essere persi nella mente discorsiva che tende ad alimentare la paura di farci dentro. E quindi questa c'è la via di mezzo che evita l'indulgenza nella paura, da una parte, o cercando di conquistare la paura o di negarla, di coprirla. La via di mezzo è quella che rende cosciente, c'è paura. La consapevolezza della paura è libera. Invece di io ho paura, che rafforza l'identificazione con quello che proviamo, e quando ci apriamo e dimoriamo consapevoli, senza afferrare in qualche modo, vediamo che la paura non è così terribile come sembrava. Anche la paura è insostanziale, non ha nessuna realtà intrinseca. E quando non viene afferrato o soppresso, comincia a sciogliersi e poi cessa. E quindi anche la paura è impermanente. E ci apriamo alle cose come sono, la consapevolezza è già libera. E poi da una prospettiva sulle cose come sono, possiamo essere in pace con le cose come sono, la loro natura mutevole, insoddisfacente e impersonale. È possibile avere chiarimenti su non sta succedendo a me. Non so se hai capito questa domanda. Perché se tutti si stanno ammalandosi da Covid, e io non ho Covid, oh, non sta succedendo a me e sono contento. Ma se invece tutti stanno sperimentando una mente serena, piena di gioia e felicità, e io, oh, non sta succedendo a me. Non so cosa dire su questa domanda, veramente. E forse il problema, in fondo, è me, quando sono attaccato a me come un'identità separata porta inevitabilmente della sofferenza. E questa è l'illusione del senso del sé, una delle cause principali della sofferenza. Un monaco può innamorarsi di un altro monaco? immagino che potrebbe capitare, non mi ricordo di aver mai sentito storie di questo tipo, in verità. Però, siccome abbiamo una disciplina, non dovrebbe essere un problema. Magari è meglio andare a stare in un altro monastero. Sono molto più storie di monaci che innamorano, così, con una donna, e poi si smonacano. Però, come ho detto, non prendiamo voti per tutta la vita, è sempre possibile tornare alla vita laica. E quindi questo capita. E Voi mangiate pure zozzerie. Non conosco la parola. Cioccolata, dolci. Eh sì, possiamo, sì, mangiamo quel che viene offerto. Infatti, cioccolata fondente, che non contiene latte o altre cose, è considerato un tonico medicinale che possiamo mangiare nel pomeriggio, che ci dà un po' di energia. Ma ho sentito anche dei studi scientifici che ci sono delle qualità medicinali, ci sono ad esempio per abbassare la pressione, la cioccolata fondente. Comunque, cerchiamo di essere equilibrati, di mangiare quello che può essere per la nostra buona salute. Voi insegnate ai bambini? Generalmente no, io non sono capace di insegnare ai bambini, sono i genitori che possono fare questo. A volte abbiamo visite scolastiche, ma sono di solito adolescenti come ragazzi di 17-18 anni. C'è un sito internet, sadda.it. Sadda è la parola pali per fede, sadda.it. Ci sono file audio con meditazioni guidate anche per bambini e per ragazzi. E c'è anche un cartone animato sulla vita del Buddha con sottotitoli in italiano. Voi qualche volta vi dedicate ai bambini? Giocate, a volte discutete tra di voi, ma possiamo avere opinioni contrastanti, a volte può capitare, ma quasi sempre riusciamo a parlare in modo equilibrato, di poter ascoltare, di poter esprimersi e di fare decisioni insieme. Quindi è molto raro di avere discussioni accese o quando si finisce a gridare uno contro l'altro. Quasi mai. Forse può capitare più a monaci giovani, quando sentendosi sotto pressione, caratteri diversi, perché potete immaginare che vivere in comunità di persone da provenienze diverse, caratteri diversi, è già difficile a vivere con la persona più amata nel mondo, come nell'esperienza matrimoniale. Quindi potete immaginare a vivere con persone che magari creano irritazione e così via. Quindi a volte può essere una sfida, però abbiamo questa disciplina che è di grande aiuto, la pratica meditativa di poter provare fastidio, provare rabbia, senza essere risucchiati, senza indulgere, perdere controllo, e di poter, quando a volte c'è bisogno di dire qualcosa, di poter poter aspettare il momento giusto quando la persona sembra ricettiva, forse non davanti ad altri, di poter esprimersi in modo gentile, con calma, con le buone intenzioni per il suo beneficio. Quindi la retta parola è molto importante, non è soltanto evitare a dire menzogne, anche di usare la parola, questa capacità di comunicare che può trasmettere un messaggio importante nell'abilità di esprimersi con il tono della voce, eccetera, e con le buone intenzioni. Infatti, abbiamo appena terminato questo periodo quando i monaci devono prendere stabilità per 3 mesi, il così chiamato ritiro della pioggia di 3 mesi. È un periodo quando riduciamo i viaggi esterni, quando vengono addestrati monaci giovani nella disciplina, e alla fine di questo periodo, l'ultimo giorno della luna piena, c'è una cerimonia che si chiama Pawana, un invito, iniziando da un monaco più anziano che si mette in ginocchio con le mani giunte, e invita gli altri monaci di indicare se hanno visto qualche comportamento non in linea con la disciplina, da compassione, in modo di poter modificare il comportamento. E tutti i monaci, uno dopo l'altro, fino al monaco più giovane. E quindi, questo è un atteggiamento che dovremmo avere, di essere ricettivi, di poter ascoltare quando qualcuno sente il bisogno di indicare qualcosa, di poter riflettere sopra, non solo reagire, con la rabbia e indignazione, o cominciare ad indicare i difetti dell'altra persona. E questo è un aiuto nel poter vivere in armonia insieme. Abbiamo tutti la stessa disciplina, dal monaco più anziano fino al monaco più giovane. Grazie al Buddha per aver stabilito tutto questo 26 secoli fa, ha dato una continuità a questa comunità nel corso del tempo, per continuare a mettere in pratica il suo insegnamento e di trasmettere a persone che sono interessati, sono ricettivi, e poter realizzare per beneficio non soltanto dei monaci, ma a tutti quelli che vogliono ascoltare e mettere in pratica. Ah, va bene. Finito. Grazie per le vostre domande, è stimolante. E adesso abbiamo una pausa alle 7:30, abbiamo i canti della sera, la meditazione, potete rimanere se volete. Per le persone che sono qui per la prima volta, ci sono dei libri introduttivi che potete prendere liberamente qui vicino alla porta. Poi anche nel piano di sotto c'è un ingresso, ci sono tanti altri libri stampati per la distribuzione gratuita. Ok, buon proseguimento.